Ma quando dichiariamo guerra alle mazzette? Di Gian Antonio Stella, dal Corriere, 5 giugno 2014. Votatelo, pesatelo, se sbaglia impiccatelo, diceva un antico adagio veneziano. Certo, se anche le accuse contro Giorgio Orsoni, Giancarlo Galan e gli altri politici e affaristi coinvolti nell'inchiesta trovassero conferma nei processi e nelle sentenze, nessuno pretende corda e sapone. Il quadro di corruzione disegnato dai giudici, però, è così vasto da imporre finalmente una guerra vera, non a chiacchiere, contro la mazzetta. L'affare del Mose è esemplare. Perché c'è dentro tutto, c'è dentro lo spaccio dell'emergenza, dei lavori da fare a tutti i costi in tempi così drammaticamente rapidi da non consentire percorsi lineari nei progetti, nella scelta degli esecutori, nelle gare d'appalto, nelle commesse. Risultato? Di fretta in fretta sono passati 31 anni, 9 volte di più di quelli bastati alla Cina per fare il ponte di Donghai, che coi suoi 32 chilometri a 8 corsie sul mare collega Shanghai alle isole Yangshan. C'è dentro l'idea della scorciatoia per aggirare, non cambiare, aggirare le regole troppo complicate con la creazione di un concessionario unico, il Consorzio Venezia Nuova, che dopo 3 decenni passati senza lo straccio di una concorrenza e dopo essere stato così pesantemente coinvolto negli scandali coi suoi massimi dirigenti, giura oggi di essere estraneo alle brutte cose e pretende di presentarsi come una verginella al primo appuntamento. C'è dentro quel rapporto insano tra la cattiva politica e il cattivo business così stretto da chiudere ogni spazio ai controlli veri sui costi, sui materiali, sugli uomini, sui tempi. Basti ricordare l'impegno preso dall'allora vicepresidente del Consiglio Gianni De Michelis il 4 novembre 1988, quando dopo anni di tormentoni fu presentato il prototipo del Mose, la scadenza. Resta quella del 1995. Certo, potrebbe esserci un piccolo slittamento. Sono passati quasi 20 anni da quella scadenza. Ci saranno anche stati degli intoppi, ma cosa succederebbe in Germania o in Olanda se lo Stato si sentisse preso per i fondelli sui tempi in modo così sfacciato? E cosa direbbero i leghisti da 3 lustri al governo del Veneto se un cantiere interminabile come quello del Mose fosse ancora aperto dopo tanti anni a Reggio Calabria o a Napoli? C'è dentro il disprezzo per i pareri discordanti e più ancora alla faccia del chiacchiericcio federalista per le opinioni del comune tagliato fuori da decisioni prese altrove. Sinistra e destra sul Mose erano d'accordo e io sono rimasto inascoltato, ha accusato più volte negli anni Massimo Cacciari. Ieri ha ripetuto, le procedure erano tali che da sindaco io non potevo toccare palla, una linea verticistica che la Serenissima non avrebbe accettato mai. Al punto di pretendere se c'erano di mezzo opere idrauliche, che oltre a quello degli ingegneri si sentisse il parere di 8 pescatori, e cioè 2 da Nicolò, 1 da Sant'Agnese, 1 da Muran, 2 da Muran e 2 da Chiozza. E poi c'è dentro, in questa brutta storia, il continuo rincaro delle spese, la peste bubbonica delle nostre opere pubbliche. Doveva costare 1.300.000.000 di euro attuali, il Mose. E di anno in anno, di perizia in perizia, di furbizia in furbizia, ha sfondato i 5 miliardi e non è detto che ne basteranno 6. C'è dentro la blandizia verso i possibili amici e insieme l'insofferenza arrogante verso ogni critica, come nel caso della stupefacente querela per accanimento mediatico. Avevano dato battaglia sui giornali contro Vincenzo Di Tella, Paolo Vielmo e Giovanni Sebastiani, 3 ingegneri rei di avere criticato il costosissimo progetto delle paratie mobili, la gallina dalle uova d'oro del consorzio. C'è dentro la ripartizione di incredibili privilegi come ad esempio, per citare le Fiamme Gialle, il compenso di 1 milione di euro riconosciuto nel 2009 all'allora presidente Giovanni Mazzacurati a titolo di una tantum, nonché i periodici rimborsi spese privi di giustificazione contabile, per non dire delle case affittate in California, delle consulenze distribuite ad amici e parenti o della liquidazione finale di 7 milioni di euro incassati. Dopo l'arresto, l'equivalente di 31 anni di stipendio del Presidente della Repubblica, una buonuscita stratosferica per un uomo finito in manette, e tutti soldi pubblici, sia chiaro, tutti soldi privatamente gestiti come in una combriccola di società private ma tirati fuori dalle tasche degli italiani, per amore di Venezia. Per salvare Venezia dall'acqua alta dovuta non solo ai capricci della natura e del fato, ma anche a interventi come la cosiddetta sussidenza, cioè lo sprofondamento del suolo dovuta al pompaggio dell'acqua dolce nel sottosuolo o la creazione del canale dei petroli, un canyon lungo 14 km, largo 200 metri e profondo fino a 17. Scavato nel ventre di una laguna delicata la cui profondità media era di 110 centimetri. E torniamo al rispetto per l'acqua, la terra, le balene della Serenissima Repubblica. Tre condition de homini ruinano la laguna, li signori, li insegneri e li particolari, cioè i proprietari, scriveva nel 500 il magistrato alle acque Cristoforo Sabbadino. Scordava gli affaristi dell'appalto facile, quelli della spartizione frasodali, che non guardano alla destra o alla sinistra, ma al business, o per dirla alla veneta, ai schei, montagne di schei. Certo è che quest'ultima ondata di arresti colpisce i cittadini italiani proprio mentre mostravano di voler credere in un riscatto e in una nuova speranza, come una frustata in faccia. E dimostra che nella scia dei moniti di Papa Francesco che batte e ribatte contro il pane sporco del Dio tangente è indispensabile una svolta vera. Nei fatti, l'Expo 2015, i restauri a Pompei, il Giotto alla Maddalena e poi all'Aquila, i primi interventi e poi la ricostruzione in Abruzzo, i mondiali di nuoto, il Mose. Non c'è grande evento da anni che non sia infettato dalla corruzione, e dopo ogni arresto, lagne su lagne, e tutti a chiedersi come sia possibile, come mai non cambi mai niente, perché proprio qui e bla bla bla. Poi, passata la tempesta di sabbia, appena si posa la polvere, le leggi che parevano urgentissime vengono rinviate dal lunedì al martedì, poi alla settimana dopo, poi al mese seguente, poi all'autunno e da lì all'estate successiva. Eppure è tutto chiaro, per 20 anni, come denunciano Don Luigi Ciotti, Piercamillo Davigo e tanti altri, ogni sforzo della cattiva politica, troppo comodo dare tutta la colpa ai berlusconiani, è stato dedicato a smontare le leggi che c'erano e a buttare bastoni tra le ruote dei giudici. Pochi numeri. Nel decennio dopo la stagione di Mani Pulite, 1996-2006, secondo l'Alto Commissariato, le condanne per corruzione precipitarono dell'83,9%, quelle per concussione del 90,4%, quelle per abuso d'ufficio del 96,5%. Come mai? Perché l'Italia è più pulita, magari. L'abbiamo scritto, ma vale la pena di ripeterlo, dice il rapporto 2013 dell'Institut de Criminologie et de Droit Penal curato dall'Università di Losanna, che nelle nostre carceri solo 156 detenuti, lo 00,4% del totale, sono lì per reati economici e fiscali, tra cui la corruzione e la concussione. Una percentuale ridicola. 10 volte più bassa rispetto alla media europea del 4,1%, è una coincidenza se la Germania, il paese di traino del continente, ha le galere più affollate di colletti bianchi, Ed è solo una coincidenza se noi, che arranchiamo faticosamente in coda, ne abbiamo 55 volte di meno. 5 giugno 2014.